Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Più che un studio, un insieme di pensieri dalla vita, da mille discorsi che stiamo avendo, eccetera. E prego che delle verità possiate portare a casa per masticare. Nulla di nuovo, tutto cose che già sappiamo benissimo. In un certo senso ci sono vari modi di dire questo. Il dono più grande in assoluto è il perdono. Perdono che ci fa avere la vita eterna. E che cos'è la vita eterna? La vita eterna, attenzione, la vita eterna, quando inizia la vita eterna? Per un individuo. Quando inizia la vita eterna? Mia mamma è morta 2 anni e 2 mesi fa. 2 anni e 2 mesi fa. Quando è iniziata la vita eterna per mia mamma? È iniziata più di 80 anni fa. È iniziata più di 80 anni fa. Ok? Non è iniziata 2 anni e 2 mesi fa. Così dice Giovanni 5, non è scritto sulla Bibbia. Cosa dice Giovanni 5, cos'è 23-24? Quando dice, ecco, quando dice, ho girato le pagine. In verità vi dico, Giovanni 5-24, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dice chi crede che comprende il ravvedersi e tutto, ha, non avrà, ha vita eterna. Da quel punto ha vita eterna. Vita eterna non vuol dire vivere per sempre. Le persone nel lago di fuoco, dove non c'è più la morte viene mandata nel lago di fuoco, e Hades, vivono per sempre. Le persone nel lago di fuoco vivono per sempre. Vita eterna non vuol dire vivere per sempre. Cosa vuol dire Giovanni? Capitolo 17. Noi conosciamo questo. Qual è la definizione vera di vita eterna? E non è vivere per sempre. Gesù, Giovanni 17, dal versetto 1, Gesù finisce i discorsi con gli apostoli. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché gli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ecco, vita eterna. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Questa è la vita eterna, che le persone che, a cui dovete, ti conoscono. E conoscono il padre e il figlio. Conoscono che inizia non dopo la morte, inizia al momento che Dio salva una persona.
Conoscono intimamente?
Sì, sì. Sì, conoscono nel senso di non sanno fatti di qualcuno. Se hai letto qualche biografia, sai tanti fatti, ma non conosci la persona. Sai fatti, ma non conosci la persona. Il greco ha due parole per conoscere, come in italiano, sapere e conoscere. E questo è conoscere. La vita eterna non è vivere per sempre, è letteralmente conoscere Dio in un rapporto. E il vero matrimonio, come Dio intende, è conoscere l'altra persona. La Bibbia usa la parola varie volte: Adamo conobbe Eva. E implica non solo rapporti, implica condividere la vita. Condividere la vita, conoscere intimamente come persona e camminare in un rapporto conoscendosi. Questo sarebbe il vero matrimonio. Condividere il cuore, condividere i pensieri, condividere esperienze. La vita eterna è stare in rapporto con Dio. Stare in rapporto con Dio. La cosa bella, io so che per grazia io conosco Dio. E se dovessi trovarmi da solo, serena morta, lontano dagli inclini, io ho ancora Dio. Non importa che non conosco nessuno, io conosco mio Dio, sta con me, sono in un rapporto con Lui. Allora, i rapporti umani sono una grande benedizione. Sì, ma vengono persi man mano. Ma mio, se hai Cristo, il tuo rapporto con Dio non viene perso. Stai godendo il tuo rapporto con Dio? La vita cristiana non è servire, non è sapere, non è ubbidire. La vita cristiana è essere in rapporto con Dio. C'è servire, c'è sapere, c'è ubbidire, ma non è quello il cuore. Un altro discorso. Conosciamo benissimo la base della vita cristiana: il giusto vivrà per cosa? Per fede. Fede. Ok? In Ebrei 11:6 cosa dice? Sta parlando della persona e Dio. Ok? Ebrei 11:6 scrive, è scritto: ora senza fede è impossibile piacergli, piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Due, tre cose qui. Chi si accosta a Dio? Accostarsi a Dio descrive fare ubbidire o parla di rapporto? Parla di rapporto. Io vado vicino a Dio. Vado vicino a Dio. Non solo cerco di ubbidire, quello è secondario. Io voglio andare vicino a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Lo cercano anche lì. Cercano Dio. Cercano Dio, cercano la persona. Ma devono credere che Dio è che Dio è quello che dice di essere. È un atto di fede. Fede. Si vede Dio fisicamente? Qualcuno vede Dio fisicamente? No. Mi fido. Dio lo dichiara, mi fido. Ma come farà Dio quello? Come mantiene le sue promesse? Allora, logicamente, vedo sempre come farà? Io direi raramente. Ma mi fido. Dio è Dio. E Dio farà tutto quello che ha detto. Scelgo di fidarmi. Scelgo di fidarmi, non della mia logica. Io scelgo. O mi fido della mia logica, o mi fido di Dio. Io posso dirvi le tante volte che mi sono fidato della mia logica, dove mi ha portato. Bene o male? Male. Mi ha fatto allontanarmi da Dio. Fede è il cuore della vita cristiana, però la fede è molto legato a conoscere Dio. È conoscere Dio che mi permette di avere più fede. E come conosco Dio? Ma io lo conosco poco. Non c'è problema. Come posso conoscerlo di più? Ho menzionato 3 aspetti della vita cristiana che non sono al centro. Servire, ubbidire ai comandamenti, qual era il terzo che non mi ricordo? E conoscenza intellettuale. Ok? Dottrina, servizio e ubbidienza. Se io leggo la Bibbia per conoscere dottrina, se leggo la Bibbia per conoscere i comandamenti, se leggo la Bibbia per servire di più, conoscerò Dio pochissimo. Se leggo la Bibbia per conoscere il mio Dio, voglio conoscere il tuo cuore, voglio conoscere la tua gloria, voglio conoscere le tue opere. Notate, le 3 cose di prima erano focalizzate su me o su Dio? Servire è focalizzato su chi? Su me. Ubbidire è focalizzato su chi? Su me. Conoscere dottrina, io conosco dottrina, focalizzato su me. Invece quando sono focalizzato su Dio e leggo la Bibbia, sono affamato di leggere la Bibbia, come un neonato o neonata affamato per il latte. La Bibbia usa quello, giusto? Per il puro latte della parola, affamato. Io leggo non per avere dottrina, non per capire come devo obbedire, non per capire come servire, io leggo per conoscere Dio. Voglio vedere il tuo cuore. Voglio vedere la tua persona. Voglio vedere come agisci. Voglio conoscere quello che tu dici. Voglio conoscerti. E quindi questo è come conosciamo Dio di più. Volendo conoscerlo, non volendo sapere, fare o ubbidire. Quelle fanno parte, ma non è quella la chiave. Perché quelle sono focalizzate su di me. Se sto andando bene in confronto con altri, se sto focalizzando su me stesso, come mi vedo? Che parola? Se io mi valuto, confronto con gli altri e credo di andare meglio di loro, quale parola rispecchia quello che ho nel cuore? Orgoglio. Il fariseo, nel tempio. Grazie a Dio che io sto camminando bene. Focalizzando su me. E se non sto camminando bene e mi focalizzo su me stesso, come sto? Sto bene? O sono a terra? Perché sto focalizzando su me stesso? E vedo il mio valore in quanto sto andando bene. Una volta una donna mi ha detto: ho capito in modo più profondo una verità importante. Cosa? Che non dobbiamo fare nulla per essere più amati. È vero? E mi ha spiegato, perché se io devo fare per essere più amato, quello non è vero amore. Sto comprando. Il vero amore non puoi comprare. E quindi io sono amato da Dio perché quello è il cuore di Dio. E io voglio conoscere quel cuore. Non voglio valutarmi in base al mio cammino. Allora, secondo Corinzi 10, conosciamo benissimo questo. Qui c'è una battaglia che ci ostacola da conoscere Dio. E infatti, notate, leggiamo secondo Corinzi 10, da 3 a 6. E voglio notare quello che fanno questi falsi pensieri e ragionamenti. È scritto in mezzo. Leggo. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Il nostro nemico che ci ostacola da conoscere Dio sono falsi pensieri, che qui vengono descritti prima fortezze. I nostri falsi pensieri sono fortezze, sono forti. Non sono pensierini che... No, sono fortissimi. Vengono chiamati fortezze. E bisogna distruggere le fortezze. Distruggere i nostri modi di pensare. Non dobbiamo fidarci dei nostri ragionamenti. Dobbiamo chiedere agli altri: i miei pensieri sono veri o sto vedendo male? Poi dice le argomentazioni. Come vediamo le cose noi? Questa parola vuol dire quelle che immaginiamo noi. Abbiamo pensieri che a me sembrano veri, ma non sono veri. E ho bisogno di aiuto per riconoscere che sono falsi, per distruggerli. E poi, quindi dobbiamo distruggere anche le argomentazioni. E poi dobbiamo distruggere ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Stiamo parlando di conoscere Dio di più. E notate che le fortezze, le argomentazioni e le altezze sono modi di pensare, si elevano bloccandoci da conoscere Dio di più. E se noi non ci umiliamo per cercare aiuto a vedere quali sono i miei ragionamenti veri e quali sono falsi, ci ostacolano da conoscere Dio. Proprio. E poi parla di rendere ogni pensiero, facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Facendo prigioniero ogni pensiero. Che non mi permetto dei veri pensieri se non li confronto con la verità di Dio e sono anche aperto che altri mi aiutino. Ogni pensiero. Perché? Perché voglio conoscere Dio di più. Io voglio conoscere Dio di più. Quanto è importante camminare umilmente per riconoscere i falsi pensieri. Come posso riconoscere i falsi pensieri? Matteo 7, versetto 15. Matteo 7, 15 ci spiega come riconoscere i falsi pensieri. Parlando di un altro discorso, ma il principio è uguale. Matteo 7, da versetto 15 a 20. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete come? Dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero malvagio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero malvagio dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Ok, questo parla di falsi profeti. Cosa fa un profeta? Che può essere un predicatore, un insegnante, uno che parla di Dio, dichiara cose. E se li accolgo e se sono falsi, diventano i miei pensieri. Giusto? Allora, come riconosco che uno è falso o che i miei pensieri sono falsi in base a questo brano? Dai frutti. I miei pensieri mi fanno avere più fede in Dio? Mi fanno avere più gioia? Mi fanno avere più pace? Mi fanno vedere di più l'amore di Dio che riscalda il mio cuore? Guardo il frutto dei miei pensieri e se vedo brutti frutti, sto male, agitato, scoraggiato, arrabbiato, turbato, i miei pensieri sono falsi. Pensieri veri non producono quel frutto. Se il frutto dei miei pensieri mi butta giù o mi fa innalzarmi al di sopra di altri, che quindi mi hanno, è un brutto frutto. Non so quali sono i falsi pensieri ancora, ma so che ho falsi pensieri. E se io so che ho falsi pensieri, diventa molto più facile riconoscerli. Se uno mi parla e mi agito, non è giusto che mi parlo così. Che frutto ho nel mio cuore in quel momento? Che frutto ho? Pace? Gioia? O turbamento? Quel turbamento mi fa capire che qualcosa del mio modo di vedere questo non è da Dio. Giusto? Quindi conosciamo i falsi pensieri dal frutto di quello che producono nella nostra vita. Quindi quando sto male, vi ho detto tempo fa, quando eravamo in America, prima settimana, stavo giù, scoraggiato. Allora, per primo ho detto, io non ho gioia. Questo è un brutto frutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho pensieri falsi. Ho peccato. E quindi, ok, quali sono? Sapendo che ci sono e c'erano, li ho riconosciuto, li ho confessato e la gioia è tornata. Quindi non ho prima visto i falsi pensieri, ho prima capito che non stavo bene. Ah, vuol dire che ci sono falsi pensieri. Vedete che questo diventa un grande aiuto? Cioè, già sapendo che sto male, so che ho falsi pensieri. Poi un'altra cosa che serve, Giacomo 4. Leggiamo questo. Giacomo 4 dal versetto 1. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? In casa, nel matrimonio, soprattutto, anche in altri rapporti? Da dove vengono le guerre e le contese? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Qui passioni in senso peccaminoso. E non passioni fisici, anche. Passioni tipo orgoglio, e voglio questo, e voglio avere ragioni, eccetera. Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Il domandare è carnale. Adulteri e adultere. E questo non è fisicamente adulteri. Può essere, ma maggiormente no, spiritualmente. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica in vano: lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. Ma Dio, egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio dà una grazia ancora più grande, perché Dio resiste ai superbi. Vuol dire che Dio diventa nemico. Resistere, spinge, rispinge ai superbi. Quanto è grave la superbia? Fa sì che Dio ti rispinge, resiste. Invece dà grazia agli umili. Che è meraviglioso avere la grazia di Dio. Salmo 138, 6. Anche se l'Eterno è eccelso, egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. Dio è vicino agli umili, resta lontano dai superbi. Se Dio resta lontano, si può conoscerlo intimamente? No. Per conoscere Dio, tu devi essere umile. Tu puoi servire più di tutti, avere grande dottrina e ubbidire a tante cose, ma se non sei umile non conoscerai Dio. Questo è importante, mega. Trovate Proverbi 6, 16, 17. Solo per dire, non pensiamo a Dio che odia, ma Dio odia. Leggo solo le prime cose che Dio odia. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette, sono per lui un abominio. E cosa odia? Gli occhi alteri. Cosa sono occhi alteri? Superbia. Mi ritengo migliore. Occhi in alto che guarda giù agli altri. Mi ritengo superiore. Mi ritengo più bravo. Mi ritengo avanti spiritualmente. Dio odia gli occhi alteri. per quanto è grave. Isaia 2:12, non è molto avanti, trovate. Isaia 2:12. Tanti brani così. Poiché il giorno dell'Eterno degli eserciti verrà contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro tutto ciò che si innalza per abbassarlo. Quando Dio arriva nel giudicare, verrà contro tutto quello che è orgoglioso. Se vuoi Dio contro di te, rimani orgoglioso. Se vuoi conoscere Dio, umiliati davanti a Lui. Meraviglioso. Altri versetti che non leggo, ma il punto è sempre là. È impossibile crescere nella conoscenza di Dio. È impossibile crescere nella conoscenza di Dio se non sono umile. Posso essere un grande studioso della Bibbia, posso fare tutti, più di tutti, ma se non sono umile, non crescerò nella conoscenza di Dio. E non avrò la gioia della vita cristiana. Cosa esempi di essere umile? Se io capisco che conoscere Dio di più vale più di tutto, e so che il mio peccato mi allontana da Dio, io so che la cosa più grande possibile è conoscere Dio di più. E so che il mio peccato, qualunque peccato, mi allontana da Dio. Se qualcuno viene a me parlandomi di un peccato e io voglio conoscere Dio di più e so che i peccati mi allontanano da Dio, cosa faccio? Io ascolterò. Perché voglio trovare qualsiasi ostacolo alla conoscenza di Dio. Non mi darà fastidio. Direi, spiegami, spiegami. Perché io voglio più di Dio. Io voglio più di Dio. Non è così. Non è così. Dobbiamo scegliere, scegliere a cercare Dio, a conoscerlo di più. Qui c'è un ostacolo a conoscere Dio. Il mio smartphone mi chiama, mi invita a passare il tempo. Lo smartphone mi invita a passare il tempo? O no?
Sì.
Certo. Grida, grida tutto il giorno. Guardami, guardami, guardami. E dove vanno i pensieri? Dove vanno i pensieri? Non vanno a Dio. La vita è piena. Se non sei un vecchiotto in pensione che non hai niente da fare. La vita è piena. E io posso investire in mille cose che non mi aiutano a conoscere Dio di più. Ma poi passano mesi e anni e conosco Dio ben poco. E ho poco frutto. Magari conosco molto dottrina. Perché mi piace vantarmi. Forse servo Dio. Mi piace vedermi bene. Ma conosco Dio poco. Per conoscere Dio, devo scegliere. Devo scegliere di passare tempo con Dio. Non viene automaticamente. E per passare tempo, devo rinunciare ad altre cose. Giusto? Trovate per chiudere Efesini 5. Efesini 5 E chiudo leggendo questo. E notate che questi non sono comandamenti sterili, ma a che fare con stare più vicini, conoscere Dio. Conosce il cuore di Dio. Efesini 5 da 1. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Quello parla di conoscere il cuore di Dio per noi. E camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave, anche lì. E conoscere quell'amore di Dio che ha mandato Gesù Cristo. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate tra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Mi fermo, abbondere, abbondare nel ringraziamento. Posso abbondare nel ringraziamento se non sto riflettendo sul cuore di Dio e le benedizioni di Dio? Posso abbondare se non sto pensando? Impossibile. Ringraziare, rendere grazie, essere riconoscente, devo riconoscere. Quindi se non ci sto pensando, non posso. Ma pensando, sto vedendo più di quanto Dio fa per me e quello mi fa conoscere Dio di più. 5. Sappiate infatti questo? Nessun fornicatore o immondo o avaro che è un idolatra ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Eredità nel regno di Dio vuol dire stare con Dio. Il peccato mi ostacola da stare con Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli di disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. Questo riguarda tutto quello che si legge, si ascolta e che si guarda. Non essere i loro compagni, quelli che vivono nelle tenebre, vuol dire che non devo guardare film o qualunque cosa che per Dio è peccato. Non è divertimento. Mi allontano da Dio. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce, grazie a Dio, un cammino di figli. Poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità, esaminando ciò che è accettabile al Signore. Esaminando ciò che è accettabile al Signore, parla di un rapporto. Così dice 1 Pietro 3, 7 ai mariti. Mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, esaminando ciò che è accettabile al Signore. Voglio piacere a Dio. Si parla di un rapporto. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, perché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Cristo risplenderà in te. Cristo sarà in te. Cristo sarà in te. Un rapporto. Un rapporto. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma state ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali,
cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore,
rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Non possiamo crescere nel conoscere Dio di più senza gli uni gli altri. Abbiamo bisogno di persone che ci aiutano a capire i nostri falsi pensieri, i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Abbiamo bisogno di chi ci aiuta a vedere dove il nostro cuore è ingannevole. Abbiamo bisogno di persone che ci aiutano a vedere cose per cui ringraziare Dio del continuo, perché non vedo io. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per conoscere Dio di più. La cosa più grande nella vita cristiana non è fare di più, non è conoscere di più la dottrina, non è ubbidire sempre più di tutti gli altri, tutte cose importanti. La chiave, il cuore della vita cristiana è conoscere Dio di più. Questa è la vita eterna. Questo ci permette a stare bene con gioia. Non perché siamo bravi, ma perché conosciamo il nostro Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che possiamo conoscerti in Gesù Cristo. Ti ringrazio per lo Spirito Santo che ci parla e ci fa vedere i peccati che ci ostacolano da te. Oh Padre, abbiamo bisogno gli uni degli altri per vedere pensieri falsi, per conoscerti di più. Ma dobbiamo essere umili. Solo se siamo umili ti conosceremo di più. Mostraci il nostro peccato, il nostro orgoglio. Vogliamo umiliarci e cercarti di più. Mettere via le distrazioni per cercarti, per godere nella conoscenza di te, il nostro Dio. Opera in noi, vogliamo crescere in questo. Ti prego, grazie per le verità della tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.